Vogliamo riflettere un po' insieme su qualche cosa che in questi ultimi giorni il Signore proprio mi ha messo un po' in cuore, mi ha lavorato internamente, anche se ancora è un processo, è una rivelazione, e riguarda una parola oggi non più tanto di moda, ma anzi tante volte un poco quando si cita questa parola alcuni ridono, alcuni dicono sì, ancora nel 2000 non esiste, non ha senso. E questa parola si chiama fedeltà. Avete sentito mai nominare? È una parola così, forse arcaica, una parola un po' strana, un po' vecchia nel vocabolario, e vogliamo insieme riflettere un attimo su questa parola, che intanto nasce dal carattere di Dio. Io credo che abbiamo tante volte visto insieme le caratteristiche meravigliose del nostro Dio. Una di queste caratteristiche è la fedeltà. Dio è fedele. C'è una parte in Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, verso 3. Non c'è bisogno che lo prendete, ve lo cito io stesso. Dice: ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. E in tutta la rivelazione del carattere di Dio, dal Vecchio Testamento al Nuovo, cogliamo questo aspetto così importante, così grande, così espressivo di questa fedeltà, di questa determinazione, di questo amore che va fino in fondo, che resta fermo, che persevera, che non finisce, che non dipende dagli altri. E questo è alla base della nostra fiducia. Infatti, ricordiamo con lo scrittore della lettera agli Ebrei che possiamo mantenere ferma, lui dice in Ebrei 10:23, la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Sottolineiamolo ancora un momento. Fedele è colui che ha fatto le promesse. Dio ha fatto una promessa di amore nei confronti dell'umanità. Dio ha fatto una promessa di amore attraverso l'opera di Cristo. Dio ha fatto una promessa non soltanto di amore, ma nell'amore di condivisione di tutto quello che la sua ricchezza, la sua eredità, la sua santità, lui l'ha promessa al suo amato, alla sua amata, dovremmo dire meglio, perché la Chiesa rappresenta un po' l'amata di Gesù. Gesù ha fatto una promessa profonda alla sua Chiesa, e questa promessa la trasmette di generazione in generazione, rimane ferma, rimane stabile, non dipende dalle culture, non dipende dal tipo di società, non dipende dalla moda, ma la promessa di Dio rimane stabile, perché fedele è colui che ha fatto la promessa. E a me questa sera la fedeltà di Dio in qualche modo mi rassicura, mi tranquillizza e mi porta, con lo scrittore alla lettera agli Ebrei, a poter essere fermo nella confessione della mia speranza. Quello che tu speri, quello che tu credi, fratello, lo puoi credere, sperare con certezza, con fermezza, senza vacillare. ma non senza vacillare perché tu sei forte, ma non senza vacillare perché tu sei capace, ma non senza vacillare perché tu sei una roccia, ma perché fedele è colui che ha fatto le promesse, fedele è colui che ha iniziato un'opera in te e la vorrà portare a compimento. Questo ci dà la certezza, questo non ci fa vacillare, perché tante volte siamo come delle canne al vento, ma la forza sta nella promessa di Dio, nella sua fedeltà verso la sua Chiesa, verso di noi, verso tutti quelli che lo hanno ricevuto come Signore Salvatore. In 2 Timoteo 2,13 ancora è scritto: se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. È incredibile. Se siamo infedeli, di solito anche a livello umano, però poi comprenderemo che la fedeltà che Dio ci chiede non è di livello umano, ma è di livello spirituale. Ma la fedeltà di Dio è una fedeltà che prescinde, che va al di là della tua fedeltà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele. Nel momento in cui tu ti dimentichi di essere sposato, tra virgolette, con Cristo, lui non si dimentica di essere sposato con te. Nel momento in cui tu lo tradisci, tra virgolette, con altri idoli, con altri pensieri, con altre situazioni, lui non fa una causa per il divorzio e ti manda a quel paese, ma rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Che significa rimane fedele perché non può rinnegare se stesso? Perché la fedeltà è una caratteristica della sua natura. Dio è fedele, non si sforza di esserlo, è la sua natura. Quindi anche lì dove c'è la infedeltà, lui rimane fermo fino alla fine. Ancora una lettura in Prima Tessalonicesi 5,23, quando l'apostolo Paolo parla di quella che è la santificazione nell'intero essere nostro. Ricordate questo verso, quando dice: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E poi verso 24, capitolo 5, 24: fedele è colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Come a dire, questo compito incredibile di portare avanti la santificazione nella nostra vita se l'è preso Dio, e rimane fedele, rimane convinto anche quando noi ce lo dimentichiamo, anche quando noi ci tiriamo indietro, anche quando noi non ci crediamo in certi momenti. Lui rimane fermo nel proposito di portare avanti questo processo meraviglioso, che conservi irreprensibile poi, che presenti irreprensibile il nostro spirito, la nostra anima, mente, psiche e il nostro corpo. Dio è fedele e farà anche questo. Non vogliamo però fermarci sulla fedeltà di Dio, perché potremmo parlare da qui a non so quanto della sua fedeltà in tutta la sua rivelazione, ma vogliamo un attimo capire che, così come Dio è fedele, Dio cerca delle persone fedeli, cerca delle persone che possano avere questa caratteristica nella loro vita. C'è un brano molto bello in Numeri, dove Dio parla di uno dei suoi servi più amati, Mosè, e dice in questa maniera: Numeri 12, al capitolo 12, verso 6. Il Signore disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così però con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Guardate questa specificazione, che è fedele in tutta la mia casa, un rapporto particolare. Quindi la fedeltà di Dio certamente è meravigliosa, è costante, è grande, è meravigliosa, ma quando a questa fedeltà corrisponde poi la fedeltà dell'uomo, lì avviene un connubio meraviglioso, lì avviene una reazione incredibile, lì realmente si sprigiona la rivelazione meravigliosa di Dio. E infatti dice: non così con il mio servo Mosè in tutta la mia casa, con lui io parlo a tu per tu, con chiarezza e non per via di enigmi. Egli vede la sembianza del Signore. Guardate un poco, per Mosè fedele, dipendente, costante nella ricerca. Ricordate che la scrittura lo dipinge che rimase fermo come guardando colui che è invisibile, fedele nell'invisibile. La sua fedeltà, la fedeltà di Mosè, e questo ci introduce piano piano nell'argomento centrale di questa riflessione, la fedeltà di Mosè non era nelle sue sensazioni, non era fedele ai suoi ragionamenti, non era fedele alle sue emozioni. Tante volte noi abbiamo una certa facilità ad essere fedeli a quello che sentiamo. Il problema, sapete qual è? Che poi sentiamo cose diverse. Allora un giorno siamo fedeli a una cosa, un giorno siamo fedeli a un'altra cosa, un giorno andiamo in una direzione, un giorno andiamo in un'altra direzione. Tante volte la nostra fedeltà è puntata su qualche cosa che ha a che fare con le emozioni, con i sentimenti, e quindi si trasforma ben presto in infedeltà. È così. Oppure in ragionamenti. Cerchiamo di rimanere coerenti ai nostri ragionamenti fino alla fine, ma tante volte Dio ha nascosto queste cose ai razionali. L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. È importante, Dio cerca persone fedeli che imparino a mantenere i patti nell'amore come Dio stesso fa. E qui entriamo un po' in questo che significa in pratica, scendiamo in termini più semplici di cosa significa fedeltà. Dio stesso ce ne dà un'espressione: mantenendo i patti, le alleanze che lui ha fatto con amore. In Deuteronomio capitolo 7 verso 9 parla del il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione. Che poi capite, è un modo di dire, non è che è arrivata alla millesima generazione dice 1001, via, la mandiamo, la eliminiamo, ma fino alla millesima generazione. È come quando si dice 7 volte 7, 70 volte 7, è un senso di infinito. La fedeltà è un mantenere un patto nell'amore per sempre. Mamma mia, che difficile. Io vi direi che umanamente è persino impossibile, ma questa fedeltà è qualche cosa che Dio ci ha manifestato, ma che Dio ci ha chiamato anche ad esprimere. Lui cerca delle persone che imparino a mantenere questi patti. Oppure come Gesù stesso, il quale è definito in Apocalisse il testimone fedele e veritiero. E che cosa fece Gesù stesso? Ricordate, ce l'ha ricordato mi pare il fratello Ernesto Brecher, che prima della festa della Pasqua, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Ancora questo ci parla, ci illumina un attimo sul senso della fedeltà. Dicevo poco fa, Cristo è fedele alla sua Chiesa, e nel momento della Pasqua, nel momento del massimo dolore, nel momento in cui aveva chiesto ai suoi discepoli di vegliare con lui e tutti si erano addormentati o discutevano di chi doveva succedergli, di chi era il più grande tra di loro, lui rimaneva fedele e li amò fino alla fine. Capitemi, fino alla fine di quella parte della salvezza, della redenzione, ma fino alla fine dei tempi continua ad amare i suoi discepoli. Amare fino alla fine. Potremmo dire che fedeltà potrebbe essere tradotta con questo modo di esprimere: capacità di rimanere in un patto, in un'alleanza, e di rimanere in questa alleanza fino alla fine amando. È questo che Gesù ci mostra. E anche se la tendenza degli ultimi tempi è tutt'altra, dicevo, è l'infedeltà nei patti, Dio cerca persone in cui si possa sviluppare questo frutto dello Spirito. Ecco perché, se voi non lo sapevate o non lo ricordavate, la fedeltà è uno dei frutti dello Spirito. Se leggete in Galati 5:22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E basta. E basta, dico, se questi non vi bastassero, ma credo che siano già sufficienti. Fedeltà è un frutto dello Spirito. Cosa voglio dire? Cosa ci vuole dire il Signore questa sera? Abbiamo bisogno di produrre questo frutto. Abbiamo bisogno di scoprire questo frutto della fedeltà. Dio cerca uomini e donne fedeli. Fedeli non soltanto verso di Lui, perché c'è una fedeltà riferita a Dio, c'è una fedeltà riferita all'amore che abbiamo per Lui, alla chiamata che Lui ci ha rivolto, ma c'è una fedeltà anche nei patti umani. C'è una fedeltà nel matrimonio, anche se oggi sapete bene che è un poco così, non è più di moda. Dici, ma tu sei fedele a tua moglie? Ma sei un pazzo, sei strano, ma tu sei fedele? La logica del sistema in cui viviamo piano piano sta andando verso qualcosa di strano, ma la fedeltà è una caratteristica, per esempio, del matrimonio. La fedeltà è una caratteristica anche della comunità. Questo è un aspetto in cui dovremmo ancora capire e sperimentare di più. Nel momento in cui noi facciamo un patto di alleanza, nel momento in cui noi cominciamo a fare un cammino in cui sentiamo da Dio che quella è la nostra famiglia in senso spirituale, è come se in qualche modo sposassimo una comunità, è come se in qualche modo sposassimo una famiglia in senso spirituale, e Dio chiaramente ci chiede di imparare ad essere fedeli, cioè non basati sui sentimenti, cioè io solamente vado in comunità, sto in comunità quando lo sento. Questo è un detto che io sento da non so quanti anni sono convertito, ora da 25 anni, quando lo sento. Ma quando lo sento non significa mia moglie è mia moglie anche quando non lo sento. E anche tua moglie è tua moglie anche quando non la senti, non so. O quando in qualche modo potrebbe anche non andarti, non essere il tuo gradimento in quel momento, rimane pur sempre quella persona che hai scelto, alla quale hai fatto con la quale hai fatto un patto di alleanza, con la quale veramente ti sei impegnato ad amarla, a servirla, eccetera, eccetera, nella buona e nella cattiva sorte, qui inutile precisare, capiamo bene, ma il senso del patto è qualcosa di importante ed è un aspetto che Dio ci dona per farci crescere. Questo è un concetto nuovo. Essere fedeli, imparare ad essere fedeli, è qualche cosa che Dio ha voluto nella nostra vita proprio per crescere, proprio per maturare, proprio per non fare come le persone che saltano da un punto all'altro a secondo di come è la situazione. Anche noi vorremmo fare così tante volte con i nostri rapporti, fino a che nostra moglie è piacevole, è bella, nostro marito è bello, tutti i capelli, è tutto prestante, non ha la pancetta, così, allora, ma poi quando chiaramente si trasforma, no, dice no, no, non è più, non è possibile, non posso esserti fedele, io ero fedele a una mia idea, a una mia immagine, quindi quando questa mia immagine scompare, io scompari pure tu, marito mio. E invece la fedeltà è un aspetto fondamentale, e capite bene perché? Perché ci aiuta a costruire, ci aiuta a cambiare, ci aiuta a trasformarci, ci aiuta a superare i momenti difficili, ci aiuta a vincere delle battaglie insieme, ci aiuta realmente a santificarci. Può sembrare strano, sì, ci aiuta a santificarci, perché quando dobbiamo essere fedeli a dei padroni, per esempio, che non ci trattano molto bene, qua potremmo fare un'indagine di chi ha un datore di lavoro un poco, il fatto di poter realmente rimanere anche in quella situazione chiaramente ti costringerà a sviluppare pazienza e amore. Vedete che strano? C'è quindi una cosa negativa lì dove rimani fedele, dove rimani fermo nel tuo proposito, a meno che non trovi un lavoro diverso, lì è possibile, non dovete essere costretti a fare sempre lo stesso lavoro, ma capite, il principio, la fedeltà, l'impegno, il patto ci cambia. Ecco perché oggi è difficile che qualcuno voglia prendere delle responsabilità, veramente, dico, non formalmente. Ecco perché le persone sono sempre più irresponsabili, perché sanno che in certi momenti essere responsabili significa dover essere fedeli, dover stare lì, dover insistere fino alla fine. Ancora l'Apostolo Paolo, quando parla con Timoteo, la prima lettera di Timoteo, la seconda di Timoteo, scrive: «E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli». Ancora qui usa questa espressione. Non dice affidale a uomini con un carisma grandissimo. Non dice affidali a uomini forti, a uomini, ma stranamente usa il termine a uomini fedeli. Come a dire, la fedeltà ha un grande significato, ha un grande valore, anche se oggi non è più in auge, ma la fedeltà ha un grande significato e permette il passaggio della benedizione da padre in figlio, da figlio in altra generazione, eccetera, eccetera. Non possiamo approfondire. Fedeli, naturalmente, nelle piccole cose, ci insegnerà Gesù, per poi avere affidate anche le grandi. In Luca 16, capitolo 16, verso 10, ricordate cosa disse Gesù: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Ecco, la fedeltà tante volte noi la immaginiamo come qualcosa di grandissimo, ma io credo che la fedeltà a degli obiettivi grandi si ottiene proprio incominciando con la fedeltà alle piccole cose. con la fedeltà ai piccoli impegni. Se noi non siamo in grado di essere fedeli, per esempio quando facciamo una piccola promessa, noi solitamente non la manteniamo, figuriamoci se potremmo avere affidate cose più grandi. E quindi Dio inizia tante volte dalle piccole cose nella nostra vita, dai piccoli impegni, dalle piccole responsabilità che però sono portate avanti con costanza, con perseveranza. Questo è un esercizio di fedeltà, di alta fedeltà. Cominciare dalle piccole cose e per essere fedeli anche nelle grandi. E poi ancora, sempre in Luca 16, Gesù stesso dice: se non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle vere? Quindi questa fedeltà che non è solamente alle cose spirituali, ma che parte dalle ricchezze ingiuste. Cosa sono le ricchezze ingiuste? Non sono le ricchezze che uno si è procurato imbrogliando o facendo non so che cosa, ma sono quelle cose che, seppure ricchezza, in realtà non hanno un valore eterno. Sono i soldi, sono le cose di questo mondo, sono i possedimenti, sono le cose umane, ecco. E Dio sta dando una, Gesù sta dicendo una cosa stranissima, come a dire: dovete imparare ad essere fedeli anche in queste cose, perché se non siete fedeli in questo, come potete essere nelle cose vere, nelle cose spirituali? Se non imparate la fedeltà, la costanza, la perseveranza nelle piccole cose, nel quotidiano, potremmo usare un altro termine, come farete a ricevere poi e ad essere fedeli nelle cose vere? Chi vi affiderà quelle vere? Chi ve le darà? O meglio, Dio ce le dà lo stesso, ma è come se non ne potessimo poi beneficiare, non averne il beneficio, non averne il risultato nella nostra vita. E ancora conclude, dice: se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri? Qui andiamo poi a un concetto che neanche vogliamo approfondire, cioè, come a dire, fedeli nei beni altrui, cioè fedeltà nel custodire, nel preservare le cose degli altri. È qualcosa di pazzesco. Figuriamoci, noi tante volte non siamo fedeli neanche nel preservare le cose nostre, figuriamoci se riusciamo a essere fedeli nell'occuparci degli altri. Eppure la fedeltà è una caratteristica, è un frutto dello Spirito. Per quanto ognuno di voi, guardandosi dentro, guardandosi intorno, dice: ma forse non ce la faccio, lo Spirito Santo ha messo questo frutto nel tuo cuore, e questa fedeltà può venire fuori partendo proprio dalle piccole cose, partendo dalle cose quotidiane e andando sempre di più poi a ricevere e amministrare le cose di Dio. Ancora in Luca 19:17 ci avviamo verso la conclusione. Ricordate quel re che era partito, aveva lasciato delle sostanze, e quando ritorna si presentano i servi con quello che lui aveva dato per trafficarlo, e al primo dice: va bene. Il re gli disse: servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Guardate un poco. Fedele nelle minime cose, autorità, potestà su 10 città, è simbolico. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che l'autorità, la potenza, nel senso spirituale, non la potenza che fa rumore, passa attraverso la fedeltà, attraverso la capacità di rimanere fermi, costanti, nei patti, nelle alleanze, nelle scelte. Questo ci fa crescere in autorità. È lo stesso quando uno deve studiare. Se uno, quando inizia un corso di studi, rimane fedele solo al primo anno, state sicuri che secondo, terzo e quarto non lo farà. Poi si iscrive in un'altra facoltà, primo, secondo anno, ma anche lì erano 5 anni, quindi non rimanendo fedele in queste cose non arriverà mai ad acquistare l'autorità. Cos'è l'autorità? In quel caso il diploma e la laurea di quel corso universitario, ma capite bene che la fedeltà è indispensabile per arrivare all'autorità. È una carrellata quella di questa sera, però io spero che lo Spirito Santo vi continui a spiegare le cose poi al di là di questa riflessione. Fedeltà ci parla, come abbiamo detto, di fede, ci parla di amore nel patto, ma ci parla anche di pazienza e di perseveranza, come l'ultimo esempio che ho fatto. Infatti dice la Scrittura, e questo lo leggiamo un attimo, è il penultimo verso che leggeremo questa sera, lo prendiamo in Ebrei capitolo 6 verso 10. Ebrei capitolo 6 verso 10. Oggi troppa aria c'è. Sta bene, questi ventilatori. No. Dio, infatti, attenti fratelli, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Terribile, rivediamolo un attimo, fratelli, perché la parola si legge così, però, ma che cosa sta dicendo qui? Dio non dimentica l'opera vostra, l'amore che avete dimostrato per il suo nome. Attento, l'amore per il suo nome, ma com'è questo amore per il suo nome? È solamente lodando, è solamente dicendo gloria a Dio, è anche questo, ma guardate come lo definisce qui lo scrittore all'Epistola agli Ebrei, dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. E attenti, noi evangelici sappiamo benissimo che questo servizio reso ai santi non significa il servizio a Santa Rosalia o a Santa, ma santi sono i fratelli. Tutti sono chiamati alla santità. Paolo scrive ai santi che sono a Colosse, ai santi che sono a Roma, ai santi che sono in Gerusalemme, ai santi, quindi servizio che sono resi ai santi, sono espressione dell'amore che noi abbiamo per Dio. Amare Dio e odiare il nostro fratello non è possibile. Se amiamo Dio, noi siamo portati ad amare il nostro fratello, ad allearci col nostro fratello, a costruire col nostro fratello, ad avere un patto di amore e di alleanza, a servire il nostro fratello. Dio non è ingiusto quindi da dimenticare quest'opera vostra, l'amore dimostrato per il suo nome con questi servizi che avete resi passato e che rendete tuttora ai santi, non che avete resi una volta, così, casualmente, ho fatto una buona opera, una fedeltà, una costanza nell'essere servi gli uni degli altri. Questo è il senso della famiglia, questo è il senso della coppia, questo è il senso della Chiesa. Guardate il verso 11, perché qui comprendiamo ancora meglio il senso della fedeltà. Soltanto, c'è soltanto, desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Quindi sino alla fine lo stesso zelo, lo stesso impegno. Io so che qua ci sono state delle persone che probabilmente in un periodo della loro vita hanno dato un sacco al Signore, si sono preoccupati degli altri, hanno fatto magari delle campagne evangelistiche, sono stati in missione, non lo so, dovrei ricordarmi, guardarmi in faccia, parlo così. E per un momento forse hanno dato, hanno servito, ma poi piano piano la loro vita è ritornata solamente a girare intorno a se stessi. non hanno più la stessa fedeltà a quella vocazione di servire, di dare, di impegnarsi per gli altri, per la Chiesa, affinché, conclude il verso 12, non diventate indolenti. Fratelli, è una cosa bruttissima diventare indolenti. È molto peggio di essere dolenti. Capito cosa voglio dire? Dolenti, mi dolente, mi duole qua. Indolenti è peggio ancora, significa uno che si è estraniato, che vive in un contesto senza sentire più i bisogni, che sta in una famiglia senza capire magari che la moglie ha bisogno o il marito ha bisogno, che vive forse ancora una relazione formale, ma senza più essere sensibile ai bisogni, senza più essere fedele realmente, internamente, magari è fedele esternamente, perché dice io vengo, io sono qua, però poi, come succede oggi nelle coppie, in tante coppie della nostra realtà quotidiana, che sono, sembra, tutti uniti, però poi ognuno c'ha l'amante per i fatti suoi, però quando sono a casa, amore, cara, gioia, quindi mantenuta l'apparenza di fedeltà, ma non c'è la sostanza. Ed è drammatico se i cristiani sono così, che magari mantengono la parvenza di fedeltà alla famiglia spirituale, la parvenza di fedeltà alla Chiesa, alla comunità, però poi ognuno ha i propri amanti per i fatti suoi, ha le proprie situazioni. Invece è bello quando non siamo indolenti, ma siamo imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Fratelli, fede e pazienza, non solo fede, fede e pazienza. La pazienza ci parla di fedeltà, ci parla di fermarci, di stare lì. Che ne dite di un chirurgo che inizia un'operazione e arrivato a un certo punto si ferma? Magari perché ha visto che troppo tardi sua moglie aveva calato la pasta, quindi dice vado. No, va fino in fondo. Che ne dite di una persona che inizia un processo di liberazione e poi a un certo punto si ferma senza arrivare a una piena liberazione? Non va. Ci vuole perseveranza, ci vuole pazienza, perseveranza per ereditare le promesse. Concludendo, ci alziamo in piedi, cerchiamo di essere fedeli a Dio, ma anche agli uomini. In Apocalisse, ultimo verso, è scritto così, Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Fratelli, questa sera concludendo, Dio è fedele. Le sue promesse hanno sì e amen in Cristo. Dio cerca degli uomini fedeli, e non solo li cerca, ma Lui ha dato attraverso l'opera di Cristo anche questo frutto meraviglioso della fedeltà, che è un frutto del tuo spirito, forse è un frutto che non hai molto scoperto, forse è un frutto che non hai molto gustato, forse è un frutto che non hai molto considerato, ma Dio questa sera ti dice: illumina, apri i tuoi occhi su questo dono meraviglioso della fedeltà che io ti ho dato, questo frutto meraviglioso che debba venire espresso nella tua vita, espresso prima di tutto verso Dio, fedele a Dio, fedele alle sue promesse. Come Lui è fedele, noi vogliamo essere fedeli a Lui e credere fino in fondo, ma anche fedele nei patti. con Dio, con gli uomini. Impariamo veramente questa benedizione della fedeltà, della capacità di rimanere lì, di non diventare indolenti, ma di essere sensibili ai bisogni degli altri, di essere lì pronti ad amare fino alla fine, fino alla fine. Questo è il tipo di amore che Dio vuole che abbiamo gli uni per gli altri, fino alla fine, fino alla fine, non fino a quando mi piace il fratello, fino a quando è simpatico, fino a quando mi conviene, fino a quando ci guadagno, fino a quando racconta barzellette, fino a quando, fino alla fine, amare fino alla fine, questa è fedeltà. E se noi realmente chiediamo a Dio la capacità di farlo, scopriremo che Lui ce l'ha data. Ma dobbiamo crederci che l'abbiamo, dobbiamo valorizzarla, dobbiamo sfruttarla, e lì ci accorgeremo di una benedizione forte che c'è nella fedeltà. E cominceremo a viverla nel quotidiano, nelle piccole cose, nei piccoli impegni, nelle piccole cose. Faremo certamente una riorganizzazione dei lavori e degli impegni in chiesa, ma che sarà bello quando qualcuno di voi che ha una piccola responsabilità, piccolissima, ma rimane fedele a questa. È da questa fedeltà nelle piccole cose che si può passare alle cose più grandi, alle cose più vere. Ma se non riusciremo ad essere fedeli nelle piccole cose, nelle minime, nelle ricchezze ingiuste, come faremo ad amministrare i tesori di Dio? Come faremo ad avere l'autorità di Dio? Come faremo a sperimentare la potenza, l'unzione, l'autorità che Dio ci vuole dare? Non lo faremo, faremo tanto rumore, faremo tanto movimento, ma non creeremo niente di fermo, di stabile. Dio ama le cose stabili. E se questa sera tu vuoi realmente avere un rapporto più fermo col Signore, e questa sera ancora, mentre che prenderemo la Santa Cena, stabiliremo ancora, esprimeremo questo patto di fedeltà con Lui. Ma attenti, questo patto di fedeltà non è solamente con Lui, ma è anche con i nostri fratelli. La comunione col corpo di Cristo è anche il patto di fedeltà, di amore, di legame, di servizio che abbiamo nei confronti della Chiesa, dei nostri fratelli. Questo significa discernere il corpo del Signore. Non significa solamente credere nella presenza spirituale di Dio, questo è importante, ma significa credere e impegnarsi ed essere uniti e propositivi e fedeli al suo corpo che è la Chiesa, locale evidentemente prima di tutto, ma poi universale, ma locale prima di tutto. Ci potremmo essere fedeli alla Chiesa del Sudafrica, siamo facili ad essere fedeli alla comunità locale